Trovati. Le conferenze di quest'anno, come ha spiegato Mario all'inizio, credo io, si muovono tra due poli: da una parte l'accettazione e dall'altra parte la ribellione. Io stasera sarò un po' più dalla parte della ribellione, però siccome non c'è niente che o solo bianco o solo nero, dentro alla ribellione vedrete che c'è anche una parte di accettazione. La tematica che tratto questa sera è una tematica che mi è stata sempre molto cara. Devo dire che preparando questa conferenza ho proprio realizzato quanto questo tema ha costituito, diciamo, il motivo conduttore della mia vita. E il tema è quello della libertà di pensiero. Quando ero ragazzina la mia libertà di pensiero si manifestava nell'oppormi comunque e a chiunque. Mio padre mi chiamava la sindacalista perché diceva che io intervenivo in maniera veemente e a lui niente affatto gradita per difendere i diritti miei, quelli di miei fratelli, quelli di chiunque, insomma protestavo. Nell'adolescenza poi c'è stato il 68 e con tutto quello che comporta in termini di contestazione e anche di conseguenze, sempre mio padre povero, disperato. Fino a un certo punto, finché sono stata a casa praticamente, io ero considerata una persona che tra il sì e il no è di parer contrario, così mi chiamavano. Ed effettivamente se non è proprio l'ideale essere sempre di parer contrario su qualsiasi cosa come ero io, però devo dire che maturando questa mia attitudine mi è servita per fermarmi. Prima di tutto protestavo, poi protestando non accettavo subito quello che mi veniva imposto, proposto o richiesto e quindi mi davo il tempo di riflettere un pochettino e di riflettere se quello che io stavo per fare, per accettare o per non fare era vicino a quello che io sentivo, quindi vicina a quello che adesso si chiama, a quello che si dice essere la propria verità interiore. Non esistono verità assolute, verità oggettive, ognuno è bene che trovi qual è la sua personale verità. E non è detto che sia una verità su temi esistenziali, può essere anche, anzi auspicabile, fare esercizio con le piccole verità, quotidianamente, ogni giorno, nelle nostre relazioni, nel lavoro, nei rapporti sociali, che ci chiediamo sempre, ma questa cosa che io sto facendo, ma io ci credo a questa cosa? La faccio perché secondo me è buona, perché siamo un pochino portati al giorno d'oggi ad andare avanti con l'onda, no? E può succedere che a un certo punto ci guardiamo indietro e ci accorgiamo che effettivamente non è che volessimo fare quelle cose che abbiamo fatto, dire le cose che abbiamo detto, e a questo punto interviene il rimpianto, no? Il pentimento, la flagellazione, chiamatela come volete, i sensi di colpa, e soprattutto quando ci accorgiamo di non aver fatto quello in cui credevamo e di esserci in qualche modo traditi. Tradire se stessi è di gran lunga peggiore che tradire qualcun altro, perché è un tradimento brutto, è una vigliaccata proprio quella di tradire se stessi. Per fare questa conferenza, devo dire, devo precisare, prima di fare questa conferenza io ho letto un libro di Lamberto Maffei che si intitola L'elogio della ribellione. E mi è piaciuto ovviamente tantissimo e ho utilizzato di questo libro le cose che mi sembravano più in sintonia con quello che io volevo dire questa sera. Lamberto Maffei, non so se lo sapete, è un medico, uno scienziato, è stato direttore dell'Istituto di Neuroscienze del CNR, è stato presidente dell'Accademia dei Lincei, di cui adesso è vicepresidente, e ha fatto parte di chi? Del Consiglio, del Consiglio Superiore della Sanità, da cui si è dimesso prima che venissero rimossi proditoriamente tutti gli altri membri dalla ministra Grillo. quindi adesso non ce l'abbiamo più perché sono stati tutti defenestrati. Ecco, io al di là di quello che dirò stasera, proprio consiglio caldamente la lettura del libro di Maffei, perché nonostante tutti questi titoli un po' altisonanti, lui ha un linguaggio molto immediato, molto comunicativo, non usa paroloni e raggiunge immediatamente le persone con quello che lui intende dire, ci si riconosce molto in quello che dice. Nel mondo in cui viviamo c'è una profonda mancanza di rispetto degli esseri umani in quanto individui. Gli esseri umani vengono considerati elementi di una massa che viene indirizzata, controllata, guidata, persuasa, e molto poco, diciamo, l'essere umano viene molto poco considerato in quanto è individuo, non speciale, ma unico. Noi siamo tanto unici quanti siamo, siamo tante unicità, e tante unicità hanno, ognuna di esse ha i suoi propri doni, le sue proprie qualità. Invece i messaggi che riceviamo dai media non considerano l'essere umano in quanto individuo, ma l'essere umano in quanto facente parte di una indistinta massa. L'economia ci induce a pensare in termini di capitale umano. Che cos'è il capitale umano? Sono tutte quelle competenze, abilità, emozioni, caratteristiche che sono utili per raggiungere un determinato scopo politico, sociale, economico. È un po' l'equivalente, con un altro termine, della massa che dicevo prima. Siamo massa, ognuno di noi contribuisce con le sue, nel suo modo, al raggiungimento di un obiettivo da parte di questa massa. Beh, la pubblicità ci torneremo. Qui ho scritto: fa leva sulle nostre paure e insicurezze per indurci ad acquistare ciò di cui non abbiamo bisogno. In realtà la pubblicità ci induce prima paure e insicurezze, dopodiché fa leva su queste paure e insicurezze per indurci ad acquistare ciò di cui non abbiamo bisogno. Quindi, diciamo, se invece di cambiare canale ci fermiamo un attimino sulle pubblicità e le guardiamo proprio, ci accorgiamo che prima di qualsiasi cosa c'è una paura. Faccio un esempio che mi viene in mente adesso, sapete, non ho nemmeno pensato, ma per esempio si incomincia e si dice: la cellulite è una malattia, accidenti, una malattia. Quindi prima di tutto proclamano un allarme. Sull'allarme che hanno proclamato inseriscono la rassicurazione, che passa attraverso l'acquisto di un determinato prodotto. Quindi adesso poi sulla pubblicità anche ci torneremo. E comunque siamo continuamente soggetti a pubblicità. Una volta erano proibite le pubblicità subliminali, quelle troppo corte, quelle che non venivano annunciate prima, adesso è libertà. Allora, le istituzioni religiose ci predicano di essere buoni invece di aiutarci a capire chi siamo. Che cosa significa questo? A me viene sempre in mente, quando parlo di queste cose, la frase di Imagine, di John Lennon, che dice: nessun inferno sotto di noi, sopra di noi solo il cielo. Invece di essere buoni perché abbiamo paura dell'inferno o perché abbiamo un'aspettativa molto tosta di andare in paradiso, se riuscissimo ad essere quello che siamo, senza avere né paure né aspettative rigide, sarebbe tanto di guadagnato per il genere umano. Essere buono non per paura, essere buono perché si sente che va bene essere così. Adesso il concetto di paradiso e di inferno non è certamente quello che c'era nel Medioevo, no? Quindi, però nel nostro campo c'è comunque, funziona ancora il sistema premio-punizione. E noi siamo comunque condizionati da questo sistema che comunque è nel nostro campo. le istituzioni educative, parlo poco delle istituzioni educative perché altrimenti starei tutta l'ora a parlare di istituzioni educative e lanciandomi in polemiche esagerate, non lo faccio. E, comunque fanno di noi rotelline della macchina economica, di nuovo torniamo al capitale umano, anziché guidarci ad essere pienamente umani noi stessi. Vi racconto una cosa che è successa e che è relativa alla scuola dove insegno. Una psicologa ha fatto un intervento, io non amo tanto gli interventi delle psicologi nelle scuole, devo dire la verità, però insomma ha fatto questo intervento e sapete perché non li amo? Perché non partono dalla rilevazione di bisogni, propongono pacchetti, no? E non tutti i ragazzi, non di tutte le scuole e non di tutti i luoghi hanno gli stessi bisogni. Ecco, quindi è per quello non tanto. Però insomma, questa psicologa è partita, faceva un intervento sull'orientamento in una classe. E mi è piaciuto da dove voleva partire lei, è partita dai sogni, sapete, da bambini si diceva cosa voglio fare da grande, cosa sogno di fare da grande, cosa sogno di diventare, è partita dai sogni. E che cosa è successo? Che i ragazzini, 13 anni, adolescenti, si sono ribellati e si sono opposti a questa modalità perché hanno detto: ma cosa ce ne frega noi dei sogni? Noi vogliamo sapere che scuola devo fare per fare un lavoro che mi fa guadagnare soldi. Ecco. Allora, capite che questa è diventato il substrato sul quale crescono i ragazzi, i bambini, i ragazzi. Quindi sì, è un po' deprimente, no? Perché loro facilmente rinunciano ai sogni per guadagnare dei soldi. Ecco, le istituzioni sanitarie ci aiutano a essere persone ben inserite, perché noi possiamo, parlo di istituzioni sanitarie a livello psicologico, non faccio distinzioni, diciamo, la salute passa attraverso il fatto che noi siamo ben inseriti nella società, quindi riusciamo a stare in una società che ci richiede delle cose senza troppi scossoni e senza creare troppi scossoni, senza avere troppi scossoni noi e senza creare disturbo. Quindi ci rendono adattati alla società, adatti alla società in cui siamo, dovremo vivere. E certamente non ci accompagnano, non ci stimolano a intraprendere un viaggio per sapere chi siamo. Quando verrà a parlare qui il dottor Lenna, che farà la conferenza, probabilmente approfondirà molto bene questo aspetto. Ecco qua di nuovo. Allora, noi siamo nella società delle immagini. Questa società ci propone delle immagini, degli immagini simbolo, degli idoli. E io adesso qui volevo premettere che non sto facendo distinzioni di valori. Il fatto che noi vogliamo assomigliare, vogliamo proporre l'immagine di una persona prestante fisicamente, di un personaggio dello spettacolo, di un divo del cinema o di un grande personaggio della cultura, finché noi adottiamo un'immagine che non è la nostra, qualsiasi immagine è sbagliata. Non si tratta di immagini più belle o meno belle, sono immagini che ci vengono proposte, che ci servono, che ci propongono come un riferimento e che comunque non siamo noi, per cui non ha importanza che tipo di immagine è un'immagine. Quindi dello spettacolo, della cultura, della televisione e poi chi più ne ha più ne metta, perché comunque sempre ci sono queste immagini che ci vengono proposte non solo dalla televisione, ma le vediamo nei giornali, dovunque, insomma. Ecco, di volta in volta si proclama il corpo perfetto, e quindi come deve essere un corpo perfetto, che è quello delle star, delle modelle, l'intelligenza di un Nobel, vedete, metto dentro anche la saggezza del grande essere illuminato. Finché io voglio essere, voglio imitare qualcuno, io non sarò mai chi sono. Il successo finanziario, adesso pure appunto le donne in carriera, la pubblicità propone e vengono proposte continuamente a noi questi modelli e siamo pressati per adattarci. State attenti, perché i condizionamenti che ci danno queste immagini non sono palesi, perché se fossero palesi ce ne accorgeremmo subito. Sono dei condizionamenti sottili che arrivano soprattutto nel momento in cui noi non siamo sufficientemente attenti. Quello che ci condiziona di più è quello a cui noi non prestiamo attenzione, pensando che se non prestiamo attenzione non subiamo i condizionamenti. Invece è proprio quello a cui noi non prestiamo attenzione che agisce su una parte del cervello che ci induce a comportarci inconsapevolmente in un certo modo. Quindi sono difficili da cogliere molte volte, oppure sono troppo palesi, ma chi ci casca? Io non sarò mai come la Meryl Streep, poi lì era anche cattiva, no? Non sarò lì. Però cosa succede? Che intanto questa immagine, questa tipologia è entrata nel nostro immaginario e viene comunque continuamente riproposta. E allora che cosa succede? Allora noi, gli esseri umani, cercano di raggiungere continuamente un ideale di bellezza, di perfezione, di saggezza, di cultura, e non lo riescono a raggiungere mai, perché invece di guardarsi dentro guardano fuori, quindi non possono, non vedono che cos'è che appartiene a loro, ma vedono che cos'è che loro, che appartiene ad altri e che loro vogliono raggiungere. Quindi si nascondono dietro un'immagine e nascondendosi dietro a questa immagine pensano di colmare il vuoto che c'è dentro di loro, non perché c'è vuoto dentro di loro, ma perché non si conoscono. E molte volte che cosa succede? Il senso di inadeguatezza è dirompente, non riusciremo mai a raggiungere l'ideale di perfezione che noi desideriamo e quindi ci disperiamo. Vogliamo vedere nell'immagine dello specchio la nostra immagine ideale, invece ci vediamo noi che non siamo simili all'immagine ideale e ci flagelliamo, ci disperiamo o ci sentiamo degli incapaci. In realtà dietro a un'immagine che copre chi siamo, l'autostima non è che cresce, l'autostima cala, l'autostima non è dirsi oh che bravo che sei, oh che bello che sei, oh che intelligente che sei, ma è riuscire a entrare dentro di noi ed essere consapevoli di quali sono i punti di forza nostri, le nostre risorse e anche quali sono le nostre carenze. Non esiste una persona che abbia solo risorse, avrà anche qualche carenza. L'importante è usare le risorse per fare in modo di colmare queste carenze. Quindi la depressione che colpisce, ma guardate tantissimo i giovani, moltissimo i giovani, deriva dal sentirsi inadeguati rispetto a chi si vorrebbe essere e si continua a guardare fuori. Maffei nel suo libro parla della rete delle comunicazioni, dice che è come una ragnatela che si estende nelle varie parti del mondo e ogni filo della rete è percorso da messaggi su come noi dovremmo comportarci per essere più produttivi e più contenti anche. Non so se avete presente, a proposito del contenti, la pubblicità, e torno alla pubblicità un attimino indietro, quando è nata la pubblicità era informazione. Quindi si fornivano informazioni sul prodotto da acquistare. Man mano che che si è andati avanti, la pubblicità ha ridotto sempre più le informazioni e ha tirato fuori dei valori di riferimento che non sono niente affatto associati al prodotto. Ma perché bevendo Coca-Cola io ho tutti questi amici? E perché mangiando la Nutella anche sono insieme a tutti gli altri, sono felice? Allora, valori di riferimento che prima erano igiene, bontà, pulizia, efficienza, adesso sono diventati amicizia, allegria, felicità, oppure bellezza perché si trova al moroso, è cambiato, no? Si vede da lì, non ci sono più i valori riferiti al prodotto, ma ci sono valori riferiti a come io mi sentirò se consumo quel prodotto. No, mi sentirò buona, bella, allegra, amichevole, solidale, perché mangio un prodotto. Non ha senso, no? Però se, come dico, se invece di cambiare canale guardate la pubblicità, vi accorgerete che è così. Sempre di più ci sono questi valori estranei che però colpiscono un nostro profondo desiderio di essere felici, di avere tanti amici, di essere in contatto con tutti, di essere belli, seducenti. Ecco. Quindi questa rete nella quale siamo, volenti o nolenti siamo, ci porta tutti questi messaggi. E che cosa succede? Succede che i prodotti che noi consumiamo, di qualsiasi genere, non parlo soltanto di prodotti alimentari o cosmetici, ma parlo anche di che cosa ci nutriamo rispetto alle notizie, no? Quindi quello che nutre anche la mente oltre che il corpo, sono uguali, sono simili. I nostri desideri finiscono per essere simili, quindi alla faccia dell'unicità tutti quanti siamo portati ad avere gli stessi bisogni e gli stessi desideri, perché i bisogni ci vengono indotti, per cui dopo desideriamo quella cosa di cui ci hanno indotto il bisogno. Ecco, questa è sempre una tesi di Maffei, che comunque è abbastanza condivisibile. Nella rete, dice Maffei, l'uomo non è solo, non è isolato, ma è continuamente connesso per ricevere suggerimenti e ordini. E a forza di come dire, uniformare e omologare gli esseri umani facendogli avere gli stessi sogni, gli stessi bisogni, gli stessi desideri, la rete cerca di sostituire i cervelli dei singoli individui con un grande cervello che desidera, rincorre e ha le aspettative, lo stesso genere di desideri, di aspettative e di sogni, un unico enorme cervello collettivo nel quale ci siamo tutti noi. Di conseguenza che cosa succede? Che l'indipendenza di pensiero e l'originalità vengono sacrificati, perché in questo cervello collettivo non c'è posto per i rompiballe, insomma, per chi desidera o persegue un altro ideale di vita. E quindi questo cervello collettivo di cui facciamo parte è il cervello della massa. Vi ricordate che prima vi ho parlato degli individui che sono considerati in quanto elementi di una massa? Allora, queste cose qui non sono nuove, sono sempre state, no? Gli uomini sono sempre stati, chi diceva il popolo bue, non mi ricordo, mi viene in mente adesso, i gregge che segue il leader, insomma ci sono sempre stati, ho tirato fuori un po', aiutata anche dal libro di Maffei, un po' per conto mio, alcuni esempi, no? Seneca, siamo nel 65 dopo Cristo, quando è morto, dice: l'uomo si sente più sicuro nel gregge. Seneca era un filosofo, un politico, un drammaturgo, e dice questo. Poi c'è nel Vangelo secondo San Matteo, si dice: E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno nel fosso. Qui il cieco non è inteso cieco che non ci vede, ma cieco rispetto a se stesso, che non sa che cosa vuole, che non sa chi è, che non sa dove sta andando. Chiaramente in una massa in cui nessuno si guarda dentro e cerca di conoscersi, si troverà a relazionarsi con altre persone che non si guardano dentro, non cercano di conoscersi, e saranno dei ciechi che finiranno nel fosso. E Dostoevskij nei Fratelli Karamazov dice: l'uomo ha bisogno della sicurezza, non della libertà. Ed è anche questo abbastanza riscontrabile. È la sicurezza che cercano le persone che, e sono tutte, guardate, in questo momento io sono al di là di qualsiasi critica, perché anche io l'ho cercata la sicurezza, ancora adesso non posso dire di non cercarla, io ho bisogno della sicurezza, certamente, bisogna vedere dove la cerco. Però è la sicurezza a cui teniamo quando, per esempio, non ci piace e troviamo proprio che sia contrario al nostro modo di essere il lavoro che facciamo, ma continuiamo a farlo perché al giorno d'oggi c'è bisogno della sicurezza. Oppure quelle persone che stanno con un partner che le maltratta, le tiranneggia in vari modi, ma non si separano perché in qualche modo rimanere in quel contesto lì conferisce loro una certa immagine, magari un certo prestigio sociale, o soltanto semplicemente il quadretto della persona sposata che non è alla ricerca di chissà cosa, ma è il quadretto, l'immagine della persona realizzata, che poi realizzata non è, ma si continua a stare lì. Se ci guardiamo un pochino dentro, scopriamo nel nostro passato oppure adesso che tante cose noi le facciamo perché abbiamo bisogno di sicurezza, ma perdoniamocele, non si tratta di non farle o di farle, si tratta: ma so cosa sto facendo? Ecco, quindi la persona che sta insieme al partner che la tiranneggia, invece di lamentarsi continuamente, dice: allora, io sto insieme a questa persona che mi sta tiranneggiando, con la quale non sto bene, continuo a lamentarmi? Oppure, quali sono i vantaggi secondari che mi spingono a rimanere in questa situazione? E tra i vantaggi secondari, un vantaggio secondario dei più frequenti è la sicurezza. Poi ce ne sono anche altri, anche perché ci sono sicurezze di vari tipi. Però anche questo è un vantaggio secondario. Queste sono cose di cui essere consapevoli. Freud. 1856-1939, ho messo le date perché possiate rendervi conto che questo fenomeno non è dei giorni nostri, diciamo. Dopo vi dico cos'è dei giorni nostri invece. Dice: le folle non hanno mai provato il desiderio della verità, chiedono solo illusioni delle quali non possono fare a meno. Vi invito a portare il vostro pensiero sul virtuale, sui giochi virtuali, forse su quelli che fanno anche i nostri ragazzi. È una società che si basa sul virtuale, cioè sull'irreale, sul non reale. Danno sempre la preferenza al surreale rispetto al reale, e l'irreale agisce su di esse con la stessa forza che il reale, ovvero sia, non sanno più distinguere quando una cosa è reale e quando non lo è. Hanno un'evidente tendenza a non distinguere l'uno dall'altro. Ecco, questo lo aveva constatato Freud, psicoterapeuta psicanalista dei primi del Novecento. Poi c'è Osho, maestro spirituale diciamo che è stato molto contestato, eccetera, che è vissuto nel Novecento proprio, e lui dice: guardati dalla maggioranza, se tante persone seguono qualcosa potrebbe essere una prova sufficiente che è una cosa sbagliata. Pensate quando ci dicono: ma stiamo con la maggioranza, anche no. La verità accade agli individui, non alle masse. Osho comunque ha parlato e ha predicato molto e ha parlato molto alle persone sia in India che in America, e il nucleo centrale del suo messaggio era non accettare nessuna cosa, nessuna verità socialmente condivisa. Quindi lui diceva: cercate cos'è vero per voi, ed era molto sgradito ai governi, perché diceva: se ogni persona del mondo, se ogni essere umano cercasse la propria verità e la trovasse e si comportasse secondo la propria verità, non ci sarebbe più bisogno dei governi. Pensate, i governanti non è che lo amavano tantissimo, perché poi lui insegnava anche come fare a pensare con la propria testa, diciamo, col proprio cervello. Ecco, in realtà noi siamo pressati continuamente dall'adeguarci a dei modelli, ma guardate che adesso lasciamo stare i modelli della TV, del cinema, della pubblicità, pensate ai modelli nel luogo di lavoro, no? Ci chiedono delle performance di un determinato tipo, noi dobbiamo, qualche volta se vogliamo mantenere un lavoro dobbiamo essere in un certo modo. Quando è che avviene il danno? Non tanto quando si indossa, sapete, no, la questione delle maschere, tutti noi abbiamo delle maschere a seconda dei contesti nei quali ci troviamo a vivere. Io non posso permettermi di non indossare una maschera, oppure di non entrare nel ruolo di insegnante quando insegno, non posso essere la stessa che sono quando sono a casa, quando sono con gli amici, quando sono con i miei figli, eccetera. Quando è che si crea il guaio? Quando io creo un guaio se mi metto la maschera per fare la brava insegnante? Magari sono anche una brava insegnante con quella maschera lì. Quando io mi identifico con la maschera, se io dico ok, quando io non mi accorgo di averla più e faccio l'insegnante a scuola, e pensate che magari ne avete incontrati di insegnanti così, faccio l'insegnante a scuola, ma faccio l'insegnante anche con gli amici miei, poi faccio l'insegnante anche con mio marito, faccio l'insegnante anche con i miei figli, faccio l'insegnante, punto. Mi sono messa la mia bella etichettina, la mia maschera, non so di portarla, mi sono assolutamente identificata e in questo modo io chi c'è sotto quella maschera non lo conosco. Quindi la maschera di per sé non è una cosa demoniaca, è una cosa che ci è utile, ci è utile per stare nella società, e accidenti, mettiamocela, però saremo dei deficienti, mettiamocela soprattutto quando dobbiamo conservarci un posto di lavoro, oppure dobbiamo stare in un luogo che richiede che siamo in un determinato modo, perché mai non dovremmo mettercela? Basta che non ci identifichiamo, basta che siamo sempre consapevoli che la maschera che indossiamo non siamo noi, la stiamo usando, anzi siamo noi, è una parte di noi che noi stiamo usando, ma non è la nostra essenza, il nostro nocciolino. E lì succedono i guai, e lì ci sono le nevrosi poi dopo, lì ci sono anche le nevrosi delle persone che vanno in pensione e che non sarò io, e che, cioè non sarò io che avrò questi problemi, e che improvvisamente non sanno più chi sono, la loro vita perde un pochino di significato, e non riescono a trovare un significato se non è finalizzato all'esercizio di una determinata professione. Succede, magari adesso succederà sempre meno, non perché succede sempre meno, ma perché saranno sempre meno le persone che vanno in pensione. Questo succederà. Però, insomma, comunque così. Quindi noi non scopriamo chi siamo anche perché siamo occupati a far altro, a fornire delle prestazioni che ci vengono richieste. Invece di scoprire chi si è, ci si preoccupa di essere abbastanza attraenti, abbastanza eleganti, abbastanza retti, abbastanza efficienti sul lavoro, abbastanza riusciti nella vita, e c'è un confronto continuo tra quello che noi vorremmo essere e quello che in realtà siamo, quello che noi vorremmo fare e quello che in realtà facciamo. Da questo confronto ne usciamo frustrati la maggior parte delle volte. E quando siamo contenti ci è andata bene, diciamo. Ecco, dicevo prima, dietro la maschera che indossa una persona che non conosce se stesso, c'è un vuoto enorme. E si sente le persone, anche se non lo ammettono, anche le persone che sembrano strasicure. Sapete, c'è una maschera dello strasicuro e della strasicura. C'è una maschera che indossano le persone che non vogliono che gli altri intravedano le loro debolezze o il loro vuoto. E quindi sono persone che generalmente parlano tanto, però dentro sentono il vuoto e questo vuoto cercano di riempirlo in qualche modo. Qui ho messo l'immagine più plateale, che è quella del cibo, di riempire il vuoto con il cibo. Beh, a parte che in questo periodo c'è il dio cibo, non so se avete presente, il cibo è dappertutto, viene osannato, trasmissioni di tutti i tipi su qualsiasi tipo di cibo, quindi è il re dei riempitori di vuoto il cibo, per fortuna che qualche volta è cibo buono, no? In questo caso forse non è sano, ma di solito è cibo buono. Con cibo, alcol, droghe, e qui siamo nel comprensibile, e anche con attività siamo in una società di attivisti, siamo molto poco in ricezione, siamo molto nel fare, nel dire, nel riuscire a finire la giornata dicendo: quante cose ho fatto oggi, guarda quante cose ho concluso oggi. Se invece abbiamo fatto una dormitina sul divano, una passeggiatina per guardare le foglie degli alberi e un giretto in centro per guardare i negozi o per berci un caffè, allora diciamo: Dio, ho buttato via questa giornata, guarda tu. Ecco, siamo pronti a riconoscere la nostra efficienza, ma siamo altrettanto pronti a condannare quella che noi chiamiamo la nostra inefficienza, che i momenti vuoti sarebbero i momenti privilegiati per riuscire a mettersi in contatto con noi stessi, soltanto che di questi momenti vuoti abbiamo un po' di timore, se non li temiamo, perché dopo, alla fine della giornata, cosa abbiamo fatto? Ecco. Quindi il fare, il rimanere in un atteggiamento del non fare non vuol dire sedersi con le gambe incrociate, col culo su un cuscino, con le mani così, guardando così, vuol dire semplicemente sedersi sul divano e per una volta pensare: non accendere la TV, non accendere la radio, non accendere la luce, non prendere un libro, non prendere in mano una penna e stare lì 10 minuti nel nulla, oppure davanti a una finestra imbambolati a guardare il cielo con i colori, con le nuvole. L'imbambolamento, c'era il mio maestro che diceva sempre: ma perché non vi imbambolate un po', incantarsi un po'? È che anche in questo siamo un po' condizionati, no? Perché magari da bambini ci dicevano: ma cosa fai? Ma cosa pensi? Ma vieni, scendi sulla terra, no? E noi eravamo con la testa nelle nuvole. Ecco, quella era una cosa che non dovevamo fare, e da bambini magari certi richiami da parte dei genitori e degli insegnanti potevano anche andare bene. Da bambini, adesso siamo grandini, possiamo concederci la libertà ogni tanto di non fare un cazzo, ecco, ma proprio niente, ecco, perché è una questione di rendersi conto che siamo grandi, che quindi adesso possiamo gestire la nostra vita, riconoscere i condizionamenti che ci hanno dato i nostri genitori, i nostri insegnanti. Non significa prendersela a morte con quelle persone lì. Perché? Perché se noi ce la prendiamo con chi ci ha obbligato, che ci ha condizionato, che cosa facciamo? Continuiamo a guardare fuori di noi. Allora, se io riesco a vedere che c'è stato un genitore, un insegnante o qualcuno che mi ha condizionato, Allora, se io riesco a vederlo, io adesso che sono grande, posso riuscire a vedere in che modo superare questo condizionamento, ma non riesco a vedere in che modo superarlo se incomincio a insultare le persone che me li hanno dati sti condizionamenti, o anche che mi hanno magari ferito quando ero ragazzina. Vabbè, mi hanno ferito, ma intanto non c'ero solo io di ragazzina che è stata ferita magari dalle parole di qualcuno, chissà quanti altri c'erano. E poi di nuovo, adesso sono grande, quindi adesso sono in grado, voglio, quella è anche la parola, voglio essere in grado di prendermi cura io di me. Quindi anche quello, stare a rigirarsi nel lamento, continuo, contro chiunque e qualunque cosa, è sterile, non ci porta fuori dalla palude. E così il mondo è pieno di consumatori passivi, che vanno benissimo perché comunque consumano. Che cosa succede? Che gli esseri umani, siccome non riescono ad essere belli, ad essere buoni, ad essere sani e ad essere ricchi, cosa fanno? Non si chiedono come posso fare, oppure mi interessa davvero essere ricco, essere sano, essere buono, essere... No, vanno da specialisti che li aiutano e fanno corsi e fanno la qualunque, che li aiutino a raggiungere le immagini alle quali loro vogliono aderire. Quindi non cercano di scoprire come mai hanno questo desiderio frenetico di diventare belli, non cercano di scoprire qual è la loro bellezza interiore, ma si danno da fare per cercare di essere più possibile simili ai modelli che si sono scelti. Quindi quello che dico adesso è: rimangono fermi a sforzarsi per qualcosa che loro vogliono al di fuori di loro, che non gli appartiene, e piuttosto che cercare di capire e di sapere cosa sono dentro, anche perché a forza di essere pressati ad adeguarci non ci crediamo tanto di avere cose belle dentro, no? E diciamo no, non è possibile, perché io non abbiamo una grossa autostima, quindi non ci mettiamo nemmeno a cercare per timore di non trovare niente dentro di noi, quando invece è dentro di noi il vero tesoro. Queste sono parole di Maffei che ho riportato integralmente perché mi piacciono, e dice: il rapido sviluppo della tecnologia dell'informazione ha indotto un cambiamento del comportamento umano verso una vita più rapida, dove la decisione è più importante e trascura talvolta la riflessione che la dovrebbe precedere. Quante volte si dice, o ci sentiamo dire: approfitta di questa offerta, mancano solo 2 giorni, scade tra 20 giorni, fai veloce a decidere, perché sennò qualcun altro prenderà il posto tuo, i biglietti si esauriscono, e quindi via, corri, compra, fai, decidi subito. L'importante è che tu decida subito. E quindi cosa succede? Presi da questa spinta, spinti da tutte le parti, decidiamo subito come? Sulla spinta dell'emozione e dell'impulso, non certamente della riflessione. Non riflettiamo, agiamo d'istinto. Qualche volta capita anche di decidere di agire d'istinto e poi di accorgersi che magari si è fatta la cosa sbagliata, però l'importante è arrivare primi degli altri. La velocità di comunicazione della rete influenza anche il cervello. Questo è una considerazione nella quale io non mi addentro, perché non sono la presidentessa dell'Istituto di Neuroscienze del CERN, ecco, quindi non saprei documentarla. Comunque mi limito a riportarvela. Questa velocità questa demonizzazione del pensiero lento non ha un effetto soltanto su di noi come emozioni, paura, ha un effetto proprio sul cervello. Accadono, stanno accadendo delle modificazioni nel cervello stesso, proprio parlo di materia cerebrale, per cui, ed è quello che studia e ha studiato Maffei, quindi come effetto ultimo c'è lo spostamento, il funzionamento del cervello si sposta sul pensiero rapido a scapito di quello lento, che sta alla base della riflessione e della decisione responsabile. Siamo sempre, continuamente, perché lo vogliamo o perché dobbiamo o perché crediamo di volerlo e invece potremmo fare altrimenti, di corsa, sempre di corsa, e quindi siamo sollecitati da tutte le parti a fare le cose di corsa e a confrontarci con noi stessi, con le app dei passi. Quanti passi ho fatto oggi? 10.000 passi, accidenti, oggi ne ho fatti 8.000, 2.000 meno del mio obiettivo. Allora, io ho spostato il mio obiettivo, l'ho calato. Comunque, sì, c'è sempre una misura, no? Siamo anche sempre misurabili, non soltanto misurabili dagli altri, ma noi stessi ci misuriamo, ci fanno scaricare delle app che ci misurano, e quindi ci sottoponiamo volontariamente a qualsiasi dato che ci possa far sì che ci scoraggiamo, ci sentiamo frustrati o non ci sentiamo all'altezza, eccetera. Da soli lo facciamo, capite? Non abbiamo neanche bisogno degli altri, facciamo tutto noi, ci frustriamo da soli. Ecco, l'efficienza e la rapidità sono solo una copertura del vuoto. Effettivamente quello che vi ho detto un po' prima rispetto a cosa ho fatto in questa mia giornata, tran, 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 bella giornata, ho fatto tante cose, brava sono stata, bene, cosa ho fatto in questa mia giornata? Anche niente, non va bene. Il fatto di produrre, di tenersi in movimento crea l'illusione del significato. Se noi abbiamo una giornata piena di cose fatte, ci pare che la nostra giornata abbia acquisito un significato, abbia acquisito un senso. Se invece io ho la giornata in cui vedo che non ho combinato granché, la mia giornata non ha senso. Già questo è un pensiero malato. È un pensiero malato perché noi abbiamo, la nostra vita ha senso comunque in quanto siamo vivi, indipendentemente da quello che facciamo. Solo che il piacere di essere vivi ce lo gustiamo un po' pochino. Siamo sempre vivi per. Allora, qui c'è una scuola, no? C'è la scuola di counseling del mutamento. Quando spieghiamo l'atteggiamento che il counselor deve avere nei confronti del cliente che viene a parlare con lui, diciamo: il counselor in realtà non fa niente. Il counselor sta in ricezione. Il counselor ascolta. Non fa niente, sta in ricezione. Ma stare in ricezione, per noi che siamo abituati a fare, è una cosa faticosissima che scatena tutta una serie di retropensieri del genere. Oddio, adesso cosa faccio? Non ho fatto niente, adesso cosa posso dire? È una cosa, per me, secondo me, è una cosa difficilissima. L'ho imparata, ma la pratico sempre pensandoci, non mi viene spontanea, devo dirmi. Quando mi viene da dire una cosa, dico no, aspetta un attimo, zitta, e ascolto. Ecco, stare in ricezione è un atteggiamento per noi abbastanza sconosciuto. Quando decidiamo di adottarlo siamo anche un pochino, facciamo anche un po' di fatica. Non so se vi capita quando qualcuno parla, no? Ascoltare e basta, significa ricevere quello che l'altro dice e basta, non pensare mentre lo ascoltiamo. Eh sì, però adesso io gli dovrei dire questa cosa, adesso gli risponderò questa. Ah, ecco che mi è venuta in mente una cosa. Ecco, noi quando ascoltiamo l'altro che parla, dentro di noi parliamo? molte volte. Quindi anche nelle conversazioni con, non occorre fare il counselor, voglio dire, se volete provare, anche nelle conversazioni con le persone che avete accanto, con i vostri amici, parenti, provare ad ascoltare e basta. E basta, senza dare consigli, che quello sarebbe già è abbastanza palese, non si devono dare consigli perché i consigli non sono seguiti da nessuno, quello è già abbastanza palese, ma comunque ascoltare proprio e basta, ascoltare, essere dei recipienti in cui l'altro riversa le sue parole, che non sono mai solo parole ma sono anche ricche di emozioni, di vissuto, eccetera. E questa è una cosa difficile perché noi non siamo abituati a fare questo lavoro qui, non ce l'hanno insegnato o ce lo siamo dimenticato. Allora, il cervello troppo connesso cosa succede? Io sono sempre connesso, vi ricordate la slide del virtuale? Che si dà più importanza al virtuale che al reale, o perlomeno non si riesce a distinguere, e perde il contatto, no? Perde il contatto con l'ambiente, con il sole, con la realtà della vita che lo circonda, e quindi non si mette in relazione né con le persone, esseri umani, ma nemmeno con l'ambiente. E quindi, preso in questa realtà tecnologica, diciamo, in realtà l'essere umano è solo, è da solo. Allora, anche qui abbiamo dei dati di realtà, va bene, nel senso che l'uomo da quando è sulla Terra ha sempre cercato di migliorare le condizioni della sua vita, no? È normale, no? Se no saremmo ancora all'età della pietra, senza neanche fuoco. Allora, l'uomo ha sempre cercato di conquistare delle condizioni di vita migliore per se stesso e per la sua specie. Va benissimo. Quindi il progresso è andato avanti ed è arrivata la tecnologia. E anche la tecnologia, benvenuta tecnologia, perché ci ha tolto tanti problemi, ci ha risolto tanti problemi. E per molto tempo tutte queste apparecchiature tecnologiche che l'uomo aveva ideato sono state al servizio dell'uomo, per molto tempo. Progressivamente però queste creazioni tecnologiche sono diventati soggetti, influenzano in modo sempre più aggressivo il loro creatore, influenzano anche nel senso che il loro creatore non può più farne a meno, cioè oddio, ho dimenticato il cellulare, adesso mi tocca, lo dico tutti e due, lo dimentichiamo entrambi, adesso mi tocca tornare indietro perché non so, perché, e se dopo mi cercano, oppure esempio di ragazzini, i genitori, come senza il cellulare a scuola? E io non so più dov'è. E io devo sapere, deve potermi chiamare, e se poi perde lo scuolabus, e se poi sta male, e come se questo ragazzino fosse in mezzo al deserto del Sahara e non ci fosse nessuno intorno, vedete la solitudine? È solo per il genitore, il figlio senza cellulare è solo, ed è in una scuola dove ci sono gli insegnanti, dove ci sono i compagni, dove ci sono i bidelli, però è solo. E quindi molte volte al divieto di portare il cellulare a scuola i genitori si ribellano, e se non si ribellano, non si ribellano ma non controllano, conseguenza a scuola pieno di cellulari nonostante il divieto. Però diciamo, qui parliamo di ragazzi, no, qui parliamo di adulti, perché sto parlando dei genitori. E adesso poi c'è la domotica, no? Che i robot di casa fanno tutto loro, no? Allora si possono programmare. Mario mi ha detto, io l'ho ascoltato con orrore, che adesso le conquiste della domotica, le ultime conquiste, sono quelle che i robot si comunicano tra loro, no? Non comunicano più con te che sei il loro padrone, ma si comunicano tra loro per far andare avanti le cose bene in casa. E quindi sì, mi fa un po' paura questa cosa qui, e comunque è così, anche la domotica è una conquista, però anche la domotica è una conquista che ha bisogno comunque di avere un conquistatore, di avere sempre le redini di chi l'ha inventata, no? Sono delle bellissime invenzioni che a cui a un certo punto vengono lasciate libere le briglie, ecco. Ecco, noi abbiamo un cervello, al di là del cervello collettivo, ognuno di noi ha un cervello. E il cervello è un dono, può pensare, parlare, ascoltare. Dove c'è la ribellione qui, vista la situazione? La ribellione consiste nell'essere determinati ad usare le facoltà del nostro personale cervello. Quindi atteggiamento critico, atteggiamento di lentezza, non rapido, e contatto con se stessi e con quello che si sente vero per sé, al di là che uno sia abituato o non abituato a guardarsi dentro. Io sono strasicura che ognuno di voi, di noi, ogni persona sa che cos'è bene, che cos'è giusto per sé, lo sa, soltanto che qualche volta è spinto ad ignorarlo dalla fretta e dall'ansia di adeguarsi, e in questo modo dimentica di quello che è giusto per sé, oppure, come dicevo prima, non ci crede neanche tanto che sia vero. E quindi il cervello umano, allora, certamente è meno veloce di un computer o di un robot, certamente è meno preciso, certamente ha meno memoria, non abbiamo le, come si chiamano? Non abbiamo le chiavette, no, quelle aggiunte di memoria lì, il RAM, ecco, non li abbiamo, però ha un'ineguagliabile capacità di riflettere, di usare la critica, di correggersi, di cambiare e di rivendicare il diritto a restare individuo con una propria personalissima visione del mondo. Maffei dice, il cervello è in grado di guardarsi allo specchio non soltanto per farsi la barba o per truccarsi, ma anche per interrogarsi su chi è. Quindi è un dono che noi abbiamo a nostra disposizione, aspetta solo che lo usiamo. Allora, se l'obiettivo è diventare dei cittadini critici, che non si fanno condizionare dai messaggi dei mercanti e dei politici, è indispensabile educarsi ed educare all'uso del cervello, ed è indispensabile capire che l'obbedienza qualche volta può essere anche vigliaccheria, non è una forza, l'obbedienza può essere anche passività, adeguamento, non avere il coraggio di ribellarsi, quindi non è sempre e soltanto una dote l'obbedienza. Quindi educarsi ed educare all'uso del proprio cervello, ovviamente, dice Maffei, da bambini. E però io dico, i bambini dovrebbero essere educati ad usare il loro cervello da persone adulte che il proprio cervello sanno usarlo, no? Ecco, quindi bisognerebbe forse formare i formatori che formino i bambini. E comunque si incomincia da lì ad educare, ad usare il proprio cervello, senza pretendere di fare uscire dalle istituzioni educative delle persone con gli stampini, che poi comunque non ci si riesce. Ecco, è una pia illusione quella di far uscire persone tutte uguali, proprio gli adolescenti e i ragazzi della scuola sono proprio quelli meno adatti a essere stampati, però certamente sono quelli anche più influenzabili dall'uso delle tecnologie, della realtà virtuale. Einstein diceva, il cervello è come un paracadute, funziona meglio quando è aperto. E effettivamente dall'alto, se noi ci facciamo ogni tanto, mia madre diceva nel suo modo, quando ero ragazzina mi diceva, ogni tanto prendi l'elicottero, fai un giro di elicottero e guarda Roberta giù e guarda com'è insieme con le altre persone. Allora facciamoci anche noi un giro in elicottero col paracadute dall'alto, è più facile vederci che non da qua. È più facile vederci, vedere il modo in cui reagiamo, vedere il modo in cui interagiamo. Se ci vediamo dall'alto ci riesce più facilmente. Quindi apriamo il nostro cervello, facciamoci un giretto in deltaplano, quello che volete, guardiamoci giù come siamo, i nostri atteggiamenti, i nostri comportamenti. La ribellione non parte dal cervello emozionale, quello istintivo, quello veloce. La ribellione parte dalla comprensione. È un'espressione del cervello lento, della riflessione, parte dal riappropriarsi della meraviglia. Non ci meravigliamo più di niente, bisogna andarsela a cercare, ma c'è di che meravigliarsi, c'è di che meravigliarsi se ci mettiamo con quell'obiettivo dell'incontro con gli altri. Ci dicono, il cervello collettivo ci dice che ci basta essere connessi, e allora noi cosa facciamo? Andiamo a cercare qualcun altro da guardare bene, da ascoltare, da toccare, non soltanto da avere l'idea di quest'altra persona. Della consapevolezza che negli altri è possibile riconoscere se stessi, quindi gli altri non visti più come antagonisti, come persone che comunque sono più brave di noi, più informate di noi, più sagge di noi, più intelligenti di noi, che meditano più di noi, ma negli altri che sono noi, siamo uguali, siamo fatti della stessa sostanza, e molto spesso parlando con gli altri ci si riconosce. È abbastanza frequente parlare con gli altri e riconoscere negli altri dei pezzetti di sé. E cosa succede come primo effetto? Ci sentiamo meno soli, no? Perché se noi vediamo, ma guarda, quella è proprio come me, allora sì, allora non è che sono proprio tanto, tanto sola. Questo è un'ottima medicina per non sentirsi soli. Il colloquio con il prossimo, l'apertura, la condivisione costituiscono la base per unire i propositi e formare un cervello collettivo alternativo. Un cervello collettivo che considera le masse può essere sostituito da un cervello formato dai propositi dei diversi individui che si ribellano all'omologazione. Ma non c'è da fare cortei o lotte, c'è da fare quella che una volta si chiamava resistenza passiva, no? Si fa la resistenza passiva. Io non vengo dietro a te, io scelgo cosa seguire. Finché ci si sforza di adeguarsi anziché scoprire la propria unicità, è improbabile che si possa mettere a disposizione degli altri le proprie insostituibili doti. Che cosa succede? Se la smettiamo di guardare fuori e ci guardiamo dentro, troviamo un nostro modo per essere intelligenti, un nostro modo di essere belli, un nostro modo di essere bravi e buoni, ma sarà il nostro modo, non sarà legato alla paura, sarà una scoperta. E qualche volta scoprire l'intelligenza, la bellezza e la bontà dentro di noi, cosa fa scattare? La meraviglia, che era quella che prima stavamo cercando di risvegliare. Siamo veramente un universo meraviglioso se incominciamo a guardarci dentro, e possiamo farlo in qualsiasi momento, e quindi a questo punto la ricompensa sarà che riacquistiamo la fiducia in noi, riusciamo a sviluppare una corretta autostima relativamente a quelle che sono le nostre doti e quelle che sono le cose che magari ancora non sappiamo fare, ma non le andremo a cercare fuori, le andremo a cercare dentro e diremo: allora io dentro ho questa dote, adesso desidero metterla a disposizione degli altri. Come facciamo a mettere a disposizione degli altri cose che non sappiamo di avere? È come se cercassimo di riempire dei bicchieri con una brocca vuota. Allora, se io invece la mia brocca ce l'ho piena di tutto ciò che io sono, allora sì, posso dare agli altri qualche cosa. Ecco, il punto non è diventare qualcun altro, ma scoprire qual è il nostro fine, farsi qualche piccola domanda. Che cos'è che voglio fare? Che non è che cos'è che sto facendo, perché posso anche dire: che cos'è che mi tocca fare? Che cos'è che vorrei fare? Qual è il mio sogno? Cos'è che voglio fare? Che cosa vuole imparare la mia mente? Che cosa mi interessa di imparare? Qualsiasi età io abbia, che cosa voglio imparare? Come vuole esprimersi il mio corpo? Facendo 10.000 passi al giorno? Oppure no? Oppure facendo 4 capriole sul letto? Oppure facendo un volo in deltaplano? Oppure non facendo un fico secco di niente? Come vuole esprimersi il mio corpo? In che modo? Danzando? E che cosa ama il mio cuore? Il mio cuore che cosa ama? Non che cos'è amabile fuori di me. Cosa sento dentro di me che amo? Fare un elenco di tutte le cose che si amano. Amo, amo, amo di me, degli altri, delle attività a cui mi dedico. Trovare delle cose da amare nella vita o delle persone da amare nella vita. Non aspettandoci sempre comunque che siano gli altri ad amare noi, proponendoci. Ma sapete, chi non si propone, chi non sa, è chi non si sente di dare, è chi non si sente degno, sapete, anche il senso di indegnità è una cosa che è piuttosto frequente ed è paralizzante rispetto a qualsiasi cosa. Scelgo. A un certo punto scelgo, ed è importante la scelta, sapete, perché tendono a non farci scegliere, tendono a prepararci delle cose da seguire e non ci propongono certo una scelta, ci dicono, anzi ci ordinano delle cose, non ci propongono di scegliere. Scelgo, che cosa voglio io? Ma io che cosa voglio davvero? Che cosa voglio dalla vita in questo momento? Che cosa mi piacerebbe? Che cosa voglio? Che cosa mi interessa? Che cosa mi interessa davvero? E che cosa? E di che cosa invece non me ne frega niente, santo Dio? Allora, non mi interessa non significa sono indifferente a tutto. Non mi interessa significa scelgo che cosa mi interessa e che cosa non mi interessa. Si parla tanto di indifferenza. Sapete quando si sviluppa l'indifferenza? Questa è mia, non è di Maffei, ma io ho un'immagine molto precisa. Allora, l'indifferenza, secondo me, è come un... noi qualche volta trattiamo il nostro cuore come tratterebbe i suoi piedi una persona che non si mette le scarpe e cammina su un terreno accidentato. Cosa succede a dei piedi scalzi che camminano su un terreno accidentato dopo molte volte che camminano sul terreno accidentato? Dopo che hanno finito di sanguinare per le ferite che si sono fatte, si forma un callo. Sui piedi si forma un callo. A forza di farsi male, i piedi, che sono intelligenti, anche loro hanno un cervello, dicono: aspetta, adesso non mi faccio ferire più la mia pellina sottile, adesso mi faccio una pellina più grossa, che così non mi feriscono più. Ma cosa succede col callo? La sensibilità aumenta o diminuisce? Diminuisce la sensibilità. Allora, secondo me, per la mia visione delle cose, l'indifferenza che c'è ai giorni nostri è un callo che si è formato sul cuore delle persone che sono continuamente, continuamente, incessantemente sottoposte a stimoli dolorosi. Dolorosi. Queste immagini sono violente, ve le proponiamo tra 3 secondi, zac, e già noi le vediamo. Questa cosa che vi propongo è il racconto di una tragedia, però via lo stesso, e noi lì, e noi prendiamo tutto, prendiamo le immagini violente, prendiamo le tragedie, prendiamo le cose che ci addolorano profondamente, e un po' alla volta... Ci siamo abituati. Sapete che io ricordo che quando era anni fa io non potevo, ma proprio non potevo, vedere dei film, ma anche telefilm, stupidate, dei film dove c'erano dei protagonisti bambini che venivano rapiti, immaginarsi poi se venivano uccisi. Proprio io quando vedevo che in un film c'era questo protagonista bambino maltrattato, rapito, anche se sapevo che era finto, siccome sapevo che mi faceva stare male, io chiudevo, non vedevo più. Adesso non mi interessa, cioè adesso mi interessa, ma lo guardo, non mi succede niente, non sto più così male. Cosa vuol dire? Che mi sono ispessita anch'io intorno al cuore. Si dice avere il pelo sullo stomaco, per me l'indifferenza è più qualcosa che riguarda il cuore. Ci siamo creati, ci hanno indotto, e lì stiamo ben attenti perché ci sono anche le cose che tolgono i calli, e quindi possiamo levigarlo bene e farlo tornare com'era. Ci siamo inspessiti il cuore per resistere agli urti a cui siamo esposti tutto il giorno, tutti i giorni. E allora che cosa succede? Scelgo Oggi mando a fanculo tutti e vado a fare una gita in montagna. Ogni tanto è bene scegliere, e così che cosa faccio io? Esercito la mia libertà di pensiero, la mia libertà di gestirmi nel modo migliore possibile, per conservare che cosa? La mia sensibilità, per potermi commuovere di nuovo e piangere quando vedo dei bambini magri che stanno morendo di fame, non guardarli, aspettare che finisca lo spot e cambiare canale oppure che ricominci il programma, capite? Quindi ci fanno addolorare e ci fanno abituare al nostro dolore, ed è una brutta cosa, perché poi non arriviamo più a meravigliarci certamente, ma nemmeno a commuoverci, nemmeno a essere per davvero interessati. Quindi scegliere che cosa voglio vedere, per cosa voglio commuovermi, a che cosa voglio interessarmi, a tutto. Posso. Provate a girare per la strada uscendo di casa dicendo: adesso io darò un soldino alle persone che me lo chiederanno. Dovete andare via con le tasche del cappotto piene di soldini, perché ogni quattro passi c'è qualcuno che ve lo chiede. Provate a guardare, ad ascoltare tutti i messaggi dove ci dicono di dare 2 euro, 1 euro, 9 euro, iscriverci. Cosa facciamo? Ascoltiamo uno e ci sentiamo in colpa e dei maledetti egoisti per gli altri? Scegliamo, diciamo: io oggi scelgo, faccio questo, scelgo comunque di proteggere il mio cuore, perché io voglio comunque conservare la mia sensibilità nei confronti delle persone che potrebbero avere bisogno del mio aiuto. Non possiamo buttarci via in questo modo. Quindi, che cosa mi interessa davvero? Chiediamocelo. Che cosa non mi interessa? E se qualcosa non mi interessa, non mi devo vergognare. Non mi interessa perché so che c'è qualcos'altro che invece mi interessa, e perché non posso interessarmi a tutto come vorrebbero. Io ho i miei limiti, riconosco le mie risorse e i miei limiti, scelgo, non mi faccio trascinare in tutte le direzioni in cui vorrebbero trascinarmi, ma scelgo in che direzione andare. Tecnico? Vuoi fare il tecnico adesso? Penso di sì. Allora, adesso vi leggerò una poesia che mi è cara da tantissimi anni. In realtà non ho letto varie cose. Sapete come si va a cercare gli autori? Sì, appartiene agli indiani d'America, no, non è vero, no, è una montatura, ma sapete cosa vi dico? Non mi interessa, perché è una bellissima poesia, sono delle bellissime parole che mi hanno ispirato moltissimo e che tuttora mi ispirano e mi commuovono. E questa sera vorrei proporvele, ma adesso va anche la musica.
Certo, almeno spero.
Se non canti, se non parte canti. Vado.
Vai.
Non mi interessa ciò che fai per guadagnarti da vivere. Voglio sapere per che cosa soffri e se osi sognare di incontrare i desideri intensi del tuo cuore. Non mi interessa sapere quanti anni hai. Voglio sapere se rischieresti di passare per pazzo per amore, per i tuoi sogni, per l'avventura di essere vivo. Mi interessa sapere quali pianeti sono in linea con la tua luna. Voglio sapere se hai trovato il nucleo della tua tristezza, se i tradimenti della tua vita ti hanno aperto o se ti sei raggrinzito e chiuso per paura di ulteriore dolore. Voglio sapere se puoi essere con gioia, mia o tua. Se puoi danzare una danza selvaggia e lasciare che l'estasi ti pervada dalla punta delle mani alla punta dei piedi, senza dirti di stare attento, di essere realistico o ricordandoti i limiti della natura umana. Non mi interessa sapere se la storia che mi racconti sia vera o no. Voglio sapere se sei in grado di far dispiacere ad un altro per essere sincero con te stesso, se sai sopportare le accuse di tradimento e non tradire la tua anima. Voglio sapere se puoi essere leale e per questo degno di fiducia. Voglio sapere se puoi vedere la bellezza anche quando non è evidente, se puoi far sorgere la tua vita dalla sua presenza. Voglio sapere se puoi vivere con il fallimento, mio o tuo, e stare sempre sulla riva del lago e gridare sì all'argento della luna piena. Mi interessa sapere dove vivi e quanti soldi hai. Voglio sapere se puoi alzarti dopo una notte di tormento e disperazione, ferito e consumato fino alle ossa, e fare ciò di cui i tuoi bambini hanno bisogno. Non mi interessa chi sei o come mai sei qui. Voglio sapere se puoi stare in mezzo al fuoco con me e non tirarti indietro. Non mi interessa sapere dove, cosa o con chi hai studiato. Voglio sapere cos'è che ti sostiene al tuo interno quando tutto il resto cade a pezzi. Voglio sapere se puoi stare solo con te stesso e se ami veramente la tua compagnia nei momenti vuoti. Grazie a tutti. Buonasera.